21 luglio 1944. Aldo dice che è meglio che stia nascosto ancora un po'. Aldo è mio fratello, è nella Koduri, nel Tiguglio, da quasi 6 mesi. Lui non era contento quando sono entrato nella malatesta. Dice sempre che io sono una testa matta e loro sono delle teste più matte di me. E che Dettori è un bravo compagno, ma è anarchico, e gli anarchici fanno solo casino. Non so, a me Dettori piace, è stato uno dei primi a muovere il culo, è stato tra gli organizzatori delle prime squadre, ci ha insegnato a sparare. Aldo ha detto che le Browning che ci hanno dato a me e a Gianni, più che tirarle in testa ai fascisti e ai crucchi non possiamo fare, che una volta su due si inceppano, e poi sono poco precise. A me Dettori piace. Però forse Aldo ha ragione. Infatti da quando hanno arrestato Dettori e ammazzato gli altri, adesso che la malatesta praticamente non esiste più, ho deciso di fare come ha detto lui. Sono nascosto ormai da quasi un mese e avevo deciso di raggiungere Aldo, avevo già tutte le indicazioni per andare a Riva Trigoso, proprio dove lavorava mio padre prima che venissimo a Genova. Non mi sarebbe dispiaciuto entrare nella Koduri. Sono organizzati, sono forti. Però è pericoloso arrivare fino a Riva. Allora ho deciso di entrare nella Halpron, che opera qua vicino. C'è uno che conosco, che ha preso i contatti, ormai è questione di giorni. Devo stare tranquillo ancora qualche giorno, hanno detto. Il fatto è che io non riesco a stare tranquillo. Lo so che non c'è altra soluzione, soprattutto dopo quello che è successo a giugno. Un mese fa sono venuti in fabbrica i tedeschi, alla San Giorgio, come tutte le altre fabbriche di Genova, e hanno portato tutti in Germania a lavorare. A sostenere lo sforzo bellico dell'alleato germanico, hanno detto. Alla San Giorgio lavoravo alle centraline di tiro. Dicono che i miei compagni li hanno portati vicino a Monaco, dove fanno le bombe volanti, le V2, quelle che i crucchi mandano a Londra. Per fortuna io e Franceschini quel giorno siamo arrivati in ritardo e siamo riusciti a scappare. Franceschini è un ragazzino, ha 18 anni e mi sta sempre appiccicato, in fabbrica e anche fuori. Quel giorno mi ha fatto fare tardi, ero incazzato con lui, che pensa di starmi appiccicato solo perché ho 7 anni più di lui. Ero incazzato, ma poi lo avrei baciato, perché è stato per lui che siamo arrivati in ritardo e non ci hanno presi. 22 luglio 1944. Oggi è passato Piombo. Piombo è un mio amico, adesso che Dettori è stato arrestato, è lui che si occupa dei contatti tra la nostra squadra, quello che ne resta, e la federazione. Gli ho detto che sarei passata a un'altra formazione. L'ultima volta che ci siamo visti si era deciso che non aveva senso cercare di organizzare un'altra squadra e ognuno sarebbe passato alle formazioni che operano da queste parti. Piombo voleva sapere dove andavo, ma non gli ho detto niente. Mi dispiace nasconderglielo, ma sono stati chiari. Non posso dire niente a nessuno, nemmeno ai miei fratelli. Mi ha chiesto se anche Franceschini veniva con me. «E certo che viene con me, come faccio a liberarmi di lui?» gli ho detto, e lui si è messo a ridere. 23 luglio 1944. Stavo cominciando a innervosirmi, a stare sempre nascosto come un topo. È per questo che quando Franceschini è passato da me e mi ha chiesto di accompagnarlo da sua madre, ho accettato. Veramente sul momento l'ho mandato a cagare, mi sembrava troppo pericoloso. «Vacci da solo», gli ho detto. «Vieni anche tu, Tebba, se ci sei tu, sono più tranquillo. Io mi chiamo Eugenio, ma tutti mi chiamano Tebba». Allora ho deciso di andare. Ho preso la Browning da sotto la mattonella, ho preso un caricatore e me li sono infilati dentro la giacca. Sono passato da mia madre. Lei si è preoccupata, mi ha detto di non andare, ma poi ha visto Franceschini. Ha visto che aveva paura e mi ha dato un bacio sulla fronte. «Stai attento», mi ha detto. «Sto sempre attento», ho risposto. Dopo siamo usciti. Sulla porta Franceschini mi ha guardato. «Ah, viene anche Piombo, ci vediamo nella piazza della chiesa, ha detto che ci vuole parlare». Non ho risposto, ma ero contento. Almeno se c'è da sparare, Piombo spara. Franceschini è un bravo ragazzo, ma se c'è da sparare è già tanto se riesce a togliere la sicura dalla pistola. Siamo sulla piazza della chiesa, davanti al fioraio. Mi accendo una sigaretta e do un'occhiata in giro. C'è poca gente. Una macchina si avvicina e io istintivamente infilo la mano nella giacca e tolgo la sicura. Ma dalla macchina scende solo l'autista. I due uomini, vestiti eleganti, rimangono dentro a parlare. Poi arriva Piombo. Arriva di corsa, sudato, Io lo fermo e gli chiedo come mai è così sudato, che oggi non fa caldo e ci sono quelle nuvole lassù, che sembra che stia per piovere. Piombo mi mette la mano sulla spalla e mi dice, devo andare e poi ci vediamo. Io cerco di fermarlo, ma lui si allontana e Franceschin mi guarda e dice, non capisco. Io invece capisco. Capisco anche perché non c'è quasi nessuno nella piazza. Non c'è una sola divisa. Non c'è nessuno delle Brigate Nere, o della Muti, o della Guardia Nazionale Repubblicana. Questa piazza è sempre piena di divise. E oggi non c'è un cazzo di divisa in giro. Piombo, figlio di puttana. Tiro fuori la pistola e urlo a Franceschin di scappare. Poi vedo spuntare un fucile dalla macchina e punto la pistola, tiro il grilletto, ma non succede niente, la troia si è inceppata. Cerco di scappare, ma dal fioraio escono tanti di quei fascisti che non capisco come facevano a stare dentro. Mi puntano le armi contro e mi colpiscono allo stomaco, alla testa, alle gambe. Franceschin urla, dice che si stanno sbagliando, ma arriva uno della Muti, uno con i gradi da ufficiale, la sberla è talmente forte che sembra un camion che si schianta contro un muro. Franceschin ha la bocca che sanguina e non dice più niente, singhiozza soltanto. 24 luglio 1944. Siamo in questura. Sono in cella con Franceschin e un altro tipo. Un vecchio che piange, dice che lo hanno arrestato perché volevano sapere dov'era suo figlio. E lui non lo sapeva. Allora hanno arrestato lui. Anche Franceschin continua a piangere. Ha l'orecchio sinistro gonfio, pieno di ustioni. Ha detto che prima lo hanno colpito col manganello e poi lo hanno bruciato con le sigarette. È stato il commissario veneziano a interrogarlo. Ho detto a Franceschin di smettere di piangere, gli ho detto che non lo sopportavo più. Poi lui mi ha guardato con quella faccia da ragazzino spaventato. Non ho detto più niente e l'ho abbracciato. Cristo, ha solo 18 anni. La storia che vi ho raccontato, salvo alcuni piccoli particolari, è vera. Eugenio Maggi, detto Tebba, e Francesco Fusaro, detto Franceschin, arrestati a Genova a Sestri Ponente nel luglio del 1944, furono interrogati e torturati dal commissario Veneziani, responsabile della sezione politica della questura genovese. Il commissario Veneziani, ucciso dopo la liberazione, è citato, ma senza spiegare chi fu, in un libro di successo, Il sangue dei vinti, e considerato una vittima. In seguito, Tebba e Franceschin furono trasferiti a Milano, nel carcere di San Vittore, poi nel lager di Bolzano, per essere consegnati alle SS tedesche e deportati a Dachau, come la maggior parte dei prigionieri politici. Il 96% dei circa 45.000 italiani, 20% ebrei, il resto prigionieri politici o militari, deportati nei lager nazisti, morì. Invece, Eugenio Maggi e Francesco Fusaro riuscirono a sopravvivere fino al 29 aprile del 1945, quando il lager di Dachau fu liberato dagli americani. Eugenio Maggi, che al momento della liberazione pesava poco più di 30 kg, si è suicidato nel dicembre del 2003, come Primo Levi e molti altri ex deportati, pur essendo un vincitore, almeno secondo la moda corrente. Non era mai riuscito a liberarsi dei fantasmi che lo accompagnavano da sempre. Tratto da Il gioco dell'inferno di Ettore Maggi, figlio di Eugenio.